Radio 3 Suite, lezioni di musica. Francesco Antonioni, il minimalismo americano.
Benvenuti alle lezioni di musica. In questa coppia di lezioni di musica vorrei occuparmi di un movimento artistico molto ampio, ha interessato dalla musica alla pittura, alla scrittura, al teatro, alla danza. Un movimento che è nato, non si sa bene esattamente quando, diciamo così, negli anni 60 in America, rimanendo piuttosto vaghi, ed è un movimento artistico che prende il nome di minimalismo, nel quale sembra che apparentemente ci sia davvero poco da raccontare, poco da spiegare, visto quant'è importante nel minimalismo la riduzione del linguaggio dell'arte ai suoi minimi termini. Oggi minimal, che ha a che fare con minimalismo, è il sinonimo di eleganza, anche in Europa, anche da noi, dove il minimalismo ha incontrato forti resistenze. Tuttora, infatti, al minimalismo viene riconosciuta una diffusione capillare. Non si può negare l'evidenza, ma spesso viene definito un fenomeno superficiale, legato alla moda. Certo che, anche se così fosse davvero, si tratterebbe di una moda tutt'altro che passeggera, visto che le sue origini partono prima degli anni 60, partono fino agli anni 50. Il minimalismo, però, oltre a identificare una corrente artistica, però è anche una parola che viene usata consapevolmente per definire espressioni artistiche del passato, volte ad esaltare la bellezza delle strutture e delle forme semplici e regolari. Così, se certamente non può essere definito minimalista il Partenone, potrebbe esserlo però il teatro di Epidauro, per la perfezione del disegno concentrico delle gradine. Questo è quanto afferma, ad esempio, l'architetto John Pozon in un libro fotografico molto affascinante dedicato al minimalismo. Ed è questo atteggiamento critico, quello cioè di ravvisare tracce di pensiero minimalista nel corso della storia dell'arte e della civiltà, che ha scatenato il rifiuto anche rabbioso da parte di molti intellettuali ed artisti, soprattutto qui in Europa. Venendo alla musica, potrei citare Luciano Berio, nella cui opera musicale sono state identificate delle tracce che poi sono state sviluppate dai compositori minimalisti. Luciano Berio è stato, tra l'altro, anche insegnante di Steve Reich al Mills College, e Luciano Berio definì il minimalismo nient'altro che una sorta di fascismo, sia nelle arti visuali che musicali, perché si riduce a usare forme staccate dal loro significato. E quando non si è consapevoli dei significati, delle relazioni, della rete di connessioni, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche storico, si commette un crimine intellettuale. Queste le parole di Luciano Berio, che così condanna il minimalismo. E quindi forse può sembrare strano cominciare da qui, dalla critica più distruttiva, a parlare di minimalismo, ma è necessario partire da questa difficoltà a comprendere la portata del movimento minimalista, che secondo me pone nel bene e nel male le basi della cultura artistica di oggi. Gli elementi principali del minimalismo sono la riduzione del materiale ai suoi minimi termini e molto spesso, ma non sempre, la ripetizione. Un altro aspetto importante del minimalismo, che raramente viene esplicitato, soprattutto parlando di musica, è la scala, la dimensione. Perché le opere minimaliste sono fatte di piccoli frammenti ripetuti, ma questi piccoli frammenti hanno senso se vengono ripetuti per un numero consistente di minuti, quando non di ora. I lavori del minimalismo sono tutti frutto di ripetizioni innumerevoli, sono pezzi molto lunghi, costruito attraverso reiterazioni di frammenti brevi. Questo, tra l'altro, rende molto difficile la scelta degli esempi musicali, non perché non ce ne siano, ce ne sono a volontà, ma perché bisogna immaginare la proiezione di questi brevi frammenti su una scala molto molto lunga. E da questo punto di vista, un precursore della concezione della forma come davvero come struttura, come durata, è da una parte John Cage, ma dall'altra parte Morton Feldman, i due compositori americani che hanno dedicato la loro opera a ristrutturare la musica a partire da elementi molto semplici, quali appunto il tempo cronologico. Il tempo cronologico è quello che accomuna i suoni ai rumori, al silenzio. Da questo elementare punto di partenza, Cage e Feldman hanno costruito dei mondi sonori che non sono altro che se stessi. Comunque sia, andando a ricercare le radici del minimalismo qua o là, c'è una composizione di John Cage che può essere presa come un punto di partenza. Non che John Cage sia un minimalista, tutt'altro, ma in una composizione di John Cage viene presentata la musica non come una storia da raccontare, ma come un paesaggio. Thank you. Questa composizione è del 1948 di John Cage e si chiama In a Landscape, cioè in un paesaggio. Sentite la musica come è sotto le mie parole, sono delle note che hanno tutte lo stesso ritmo, sono tutte note tenute una dopo l'altra con un ritmo costante. Non solo, ma è costante anche la ripetizione dei frammenti, che sono sempre gli stessi reiterati. Ora, la musica con questa ripetizione non racconta storie, è come un oggetto che può essere osservato, come un paesaggio, appunto, dato il titolo di questa composizione. Ora, col paesaggio possiamo fare due cose. Lo possiamo osservare e lo possiamo abitare. Osservare un paesaggio è già sufficiente per apprezzarlo così com'è, nella sua interezza e nel suo valore. Ma se lo abitiamo, trasformiamo l'ascolto in una esperienza della quale siamo noi i protagonisti. Per questo la musica minimalista deve avere una sua consistenza, per poter essere osservata, manipolata da noi, abitata, e resistere a queste forzature individuali. Già, perché negare recisamente ogni individualità alla musica, ogni espressione dell'io, è qualcosa che risulta molto forte in quegli anni. 1948, stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, stiamo parlando di un contrasto fra una musica che ancora era tardo romantica nella idea del compositore e una nuova musica che invece avrebbe dovuto essere oggettivamente rivolta al suono. E così, questo materiale così ridotto ha bisogno di essere ripetuto per assumere la sua consistenza. Non soltanto, c'è un'altra considerazione da fare con l'ascolto della musica ripetitiva. La musica ripetitiva non cambia, si ripete. Però in queste ripetizioni, che destano l'ironia spesso, anche la non sopportazione di molte persone, in queste ripetizioni il tempo scorre. Scorrendo il tempo, la reazione alla musica cambia. E in questo senso dico che è una musica che va abitata, cioè è una musica che intende scatenare una reazione in noi, e questa reazione va confrontata invece con la apparente immobilità della musica. Questo almeno nel primo minimalismo, poi vedremo che pian piano le cose cambiano. Un'altra caratteristica della musica minimalista, per noi europei davvero sconcertante, è che il materiale scelto dagli artisti in ogni campo non ha segreti. Non c'è un accordo come quello, ad esempio, del Tristano e d'Isotta, che è un accordo che dentro di sé dice moltissimo, contiene tantissimo il lavoro del compositore da un punto di vista tecnico, e quello di sfruttare tutte le possibilità di questo materiale musicale. Il materiale musicale che utilizzano i minimalisti, i proto-minimalisti, stiamo parlando di nuovo degli anni 60, è un materiale che non ha tanti segreti da svelare, anzi è un materiale per se stesso. Nel caso di Philip Glass spesso sono dei numeri, nel caso di Steve Reich sono delle parole che hanno un forte significato anche emotivo. Eppure la cosa altrettanto sconcertante è che il significato emotivo del materiale utilizzato dai compositori è completamente disgiunto da ogni valutazione psicologica. Come sia possibile emotività senza psicologia è una domanda che lascio aperta, magari gli psicologi potranno rispondere a questa domanda, ma sta di fatto che in una composizione di Steve Reich, che è nata negli anni 60, precisamente nel 1966, dopo una rivolta che c'era stata a Harlem un po' di anni prima, nel 1964, rivolta che era stata soffocata nel sangue, e coloro che protestavano riuscirono anche a uccidere uno di questi poliziotti. Allora furono imputati 6 di questi neri di Harlem e soltanto uno era responsabile dell'omicidio, però furono messi in carcere tutti e 6. Allora, dopo diversi anni, per rivendicare l'innocenza degli altri 5, oltre naturalmente l'unico che aveva commesso l'omicidio, fu commissionato a Steve Reich, che è un compositore nato nel 1936. Ebbene, Steve Reich scrive una composizione che si chiama Come Out. Come Out sono le parole che utilizza uno di questi imprigionati, nella fattispecie Daniel Hamm, un ragazzo di 19 anni, che dice, in inglese lo sentiremo: io sono dovuto uscire e ho dovuto tagliare il livido e far uscire da questo livido del sangue per mostrare a loro che cosa? Che ero stato colpito anch'io, che ero stato malmenato. Le parole sono emotivamente molto importanti per Steve Reich, cioè gli ha selezionato queste parole, come aveva fatto prima in un altro lavoro, prendendo le parole di un predicatore di San Francisco che diceva It's gonna rain, cioè sta per piovere. Era un predicatore che parlava dell'apocalisse. L'apocalisse in quegli anni era una cosa con la quale si faceva i conti tutti i giorni, visto che c'era la minaccia nucleare in America e in Russia. Ebbene, queste parole vengono prese per diventare quello che nella musica elettronica si chiama un loop, cioè una ripetizione insistita. Ma cosa fa Steve Reich? Mette un nastro a ripetere la stessa parola e ne mette un altro lì accanto. Naturalmente c'è una piccola differenza di velocità fra i nastri e le voci, la parola come out, viene pian piano messa in controfase, si dice in linguaggio tecnico, cioè le cose vanno in maniera leggermente più lenta da una parte rispetto all'altra. In un ciclo lunghissimo, il pezzo di come out dura qualcosa come 13 minuti, si realizzano delle polifonie inattese. Ascoltiamo questo pezzo pian piano.
I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them.
Ecco, sentite la ripetizione insistita di come out to show them. Pian piano il secondo nastro comincia ad andare fuori sincrono rispetto al primo e si creano delle situazioni interessanti. Vi invito magari a procurare, si trovano su internet questi brani, sono davvero molto diffusi, si trovano naturalmente in disco, la discografia di Steve Reich è molto interessante, molto importante, tra l'altro si trovano anche a poco prezzo questi dischi, ormai sono dei classici. Dopo qualcosa come 7 minuti questa iterazione di come out to show them entra in maniera sensibile fuori sincrono e fa così. E pian piano il mandare la musica controfase con se stessa prevede un processo nel quale il compositore non interviene più una volta che lo ha messo in moto, e questo processo finisce così. Ripeto, questo più che un ascolto di un pezzo di musica è un'esperienza da fare. Passare 13 minuti in compagnia di questa voce che reitera queste parole è un qualcosa che dà un tipo di esperienza, un tipo di conoscenza ulteriore rispetto invece alle cose che si possono raccontare qui nelle lezioni di musica. Steve Reich nel 1966 scrive questo pezzo, dopodiché, come ha spesso fatto nella sua vita, si ferma e decide di fare altro, decide di collaborare con altri musicisti. Ricordiamo che questi musicisti del minimalismo, Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, Lamont Young, erano musicisti che scrivevano musica, ma soprattutto che suonavano insieme. Suonando insieme provavano, sperimentavano nuove cose. Steve Reich e Terry Riley viaggiano da un luogo all'altro dell'America, da New York a San Francisco, e scambiano esperienze. Di cosa decide di fare Steve Reich? Decide di tentare di portare questa tecnica dell'uscire fuori fase al di fuori della sperimentazione elettronica, e scopre una cosa piuttosto importante sulla quale torneremo nella prossima lezione di musica, cioè il fatto che mandando fuori fase delle musiche, cioè mandando a differente velocità, si ottengono delle contromelodie, cioè delle note che non sono presenti né nell'uno né nell'altro nastro, ma risultano dalla somma di questi. Queste contromelodie diventano anch'esse oggetto di ripetizione. E quindi c'è uno spostamento dalla fase al controfase alla invece sovrapposizione di melodie, alla reiterazione di melodie. A quel punto si imbatte in Terry Riley, che a San Francisco stava sperimentando con il suo ensemble una cosa, cioè proviamo tutti a suonare delle melodie ripetendole fino a quando ad un certo punto non cominciamo tutti a suonare una seconda melodia e poi una terza e poi una quarta. Sembra un discorso molto semplice, molto banale, ma si creano anche qui dei contrasti nel passaggio tra il primo disegno e il secondo disegno, il terzo e il quarto, perché c'è quel momento intermedio nel quale le due melodie si mischiano. Steve Reich partecipa a queste sessioni, non è molto convinto e decide di fare una cosa, decide di mandare tutti a tempo. Come fa a mandare tutti a tempo? Suonando una nota ribattuta, questa. Questa è una pulsazione, un do ribattuto, sulle quali tutte le melodie trovano il loro sincrono. Questo do è il titolo di una composizione di Terry Riley, molto famosa, che si chiama In Si, e In Si è in inglese, non vuol dire che è in Si nella nostra nota Si, ma vuol dire che è in Ci, perché gli inglesi chiamano come Ci il do, questo qui. E su questo do si articola una polifonia a volte molto intricata, altre volte molto semplice, nelle quali le voci si inseguono l'una l'altra. Anche questa è una composizione di durata immensa, occupa un intero CD. Ne ascoltiamo l'inizio per renderci un po' conto. Sentite, questa è una musica che respira in maniera profonda, ma è una musica fatta di pochissimi elementi. C'è la reiterazione di un elemento, questo, quest'altro, e c'è un do tenuto. Naturalmente tutto è sul do ribattuto. Pian piano ci sono una serie di elementi piccolissimi, alcuni un po' più lunghi, altri un po' più piccoli, che si susseguono uno dopo l'altro, ma non ci sono indicazioni di chi debba eseguire questa musica. Si può fare da uno strumento solo, naturalmente uno strumento più il do ribattuto, a un ensemble infinito di strumenti, lo si può far durare da poco a tanto, non sono specificate le durate, e chiunque può decidere quando e come suonare questi frammenti, anche su che ottava suonarlo, cioè su che parte della tastiera del pianoforte, tanto per capirci, si può suonare questo frammento, se qui o se qui, se questo do viene tenuto in alto oppure in basso. Ecco, sono diverse le scelte, ma tutte queste scelte vanno concertate fra chi esegue questa musica, già perché questa musica dei minimalisti è una musica che soltanto in un secondo momento confluisce su una partitura. All'inizio è una musica nella quale esistono le parti staccate che vengono affidate agli strumentisti, un po' come succedeva nella musica jazz del tempo, nelle quali a ognuno si dava un piccolo frammento sul quale lavorare. Se non che c'era un direttore, in questo caso il compositore, Terry Riley, l'autore di In Si, che faceva da maestro concertatore, ma non certo direttore. Bene, abbiamo visto un po' di esempi di questa musica minimalista, non si può non citare forse l'esempio più famoso, l'esempio nel quale la musica minimalista è uscita dai loft di New York o dai garage di San Francisco ed è arrivata, pensate un po', al Metropolitan di New York. Stiamo parlando del 1976 con quella opera che fu salutata come una rivelazione o come uno scandalo tremendo, che era Einstein on the Beach di Philip Glass e di Robert Robert Wilson. Robert Wilson era il regista, Philip Glass era il musicista. È un'opera nella quale il movimento coreografico e teatrale è veramente ridotto al minimo, la trama non esiste, è una serie di quadri che riguardano la capacità del pensiero raffigurato da Einstein, all'inizio di una trilogia che Philip Glass ha dedicato a questa idea, cioè come il pensiero, anziché la guerra, avrebbe potuto cambiare il mondo, ed è una sequenza di quadri ripetitivi. Le persone del pubblico sono libere di assistere alle 5 ore di durata, oppure magari di andarsene e tornare dopo un po'. Si può stare, si può condividere questa esperienza in toto, magari rimanendo concentrati, oppure si può passeggiare, anche, perché no, fare qualche chiacchiera, visto che la musica è fortemente amplificata. Gli ingredienti di questa musica sono drammaticamente semplici. Ascoltiamo forse la cosa più famosa di Einstein on the Beach, cioè sono il preludio e gli interludi, sono i knee, in inglese vuol dire ginocchio. Il ginocchio è ciò che articola la gamba in due parti, ciò che permette il movimento da una parte all'altra, e al di là di questo sono dei momenti che servono a Robert Wilson per cambiare scenario, né più né meno. La musica minimalista, almeno nella sua prima stesura, non è altro che se stessa. Sentirete che i musicisti suonano delle parti ripetitive, nient'altro che una cadenza, e invece le voci che cosa cantano? Cantano dei numeri. Non si può avere davvero un materiale più piccolo, più semplice, un materiale slegato da ogni connotazione psicologica, un materiale musicale slegato da ogni riferimento storico, un materiale musicale slegato da ogni riferimento testuale. È soltanto musica nella maniera più semplice e sostenuta possibile.
Get the rail, get the moon, 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 get the very fresh and easy good music that days when we get some guys and show us sail. These are the days my friends and days when we get some wind from the sailboat, so we're going to catch the wind for those sails. We can get those coordinates, we can get the railroad for these workers. It could be a balloon, it could be Frank, it could be very fresh and clean, it could be. We'll get some gasoline, show us one. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends, to get some wind for the sailboat. Well, and I could get those coordinates. To get the railroad for these workers, could be a breeze, could be Frank, it could be very fresh and clean, it could be. To get some gasoline, show us one. All these are the days, my friends, and these are the
Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.